Mein Name ist Anna Kaminski und ich bin in der damaligen DDR geboren, in Gira, das ist eine kleine Stadt.
Mi chiamo Anna Kaminski e sono nata a Gira, una piccola cittadina nella ex DDR. Si è trattato comunque di una coincidenza che devo alla storia universale, perché ho un padre svedese. Sono venuta al mondo dopo la costruzione del muro che ha diviso la mia famiglia. Non ho mai conosciuto mio padre. Mia madre, mio fratello maggiore e io eravamo prigionieri della DDR e non ne siamo più venuti fuori.
Quando cadde il muro, Anna Kaminski aveva 27 anni. Il padre morì prima di quel grande giorno e i due non poterono mai incontrarsi. Sempre di casa a Berlino, Anna Kaminski oggi è la responsabile della Fondazione Federale per il Riesame della Dittatura della SED, Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Fondata nel 1998 dal Parlamento tedesco, ha il compito di redigere ampi contributi che si confrontano con la storia, le cause, le conseguenze e lo sviluppo della dittatura comunista. In particolare ha il compito di fare luce sui fatti ingiusti accaduti e tenere viva la memoria delle vittime, tenere viva l'attenzione sulla recente storia di questo paese e di questa città, perché le giovani generazioni sappiano e le altre non dimentichino mai.
Se man in einem Land wie der DDR lebt und aufwächst,
se si vive e si cresce in un paese come la DDR, ci si rende conto che i genitori, nel mio caso nostra madre, cercano di garantire ai loro figli il miglior inizio possibile nella vita. Succede in qualsiasi sistema e in qualsiasi paese. Nella DDR, nella dittatura, si pretendeva che le persone si conformassero anche contro le loro convinzioni. Per noi bambini significava essere allenati da subito al fatto che esistono due sfere della vita, quella familiare, nella quale poter parlare liberamente, e quella pubblica, in cui molte cose dette in privato sono pericolose. Non si poteva dire che si avevano ospiti che venivano dall'Ovest. In generale non si poteva dire se si avevano dei contatti nell'Ovest e se si aveva un capo di abbigliamento proveniente dall'altra parte del muro. Era preferibile indossarlo poche volte per non sortire domande scomode. A scuola di questioni politiche discusse a casa era meglio non riportare nulla, giammai parlarne con gli sconosciuti. Anche se qualcuno ce lo chiedeva, non dovevamo mai dire che sentivamo la radio o guardavamo la TV. Siamo cresciuti con questa mentalità per cui esisteva un ambito privato e un ambito pubblico pericoloso.
Das wären sicher nicht alle Menschen in der DDR so empfunden oder so erlebt haben, weil wer mit dem System konform ging, der hatte natürlich diese Probleme alle nicht.
Non tutte le persone nella DDR hanno vissuto o percepito la situazione allo stesso modo. Chi si conformava al sistema non aveva tutti questi problemi. Dai miei compagni di scuola di allora so che nelle loro famiglie si faceva così. Quello che veniva detto a casa non veniva riportato in pubblico. Piuttosto a certe domande si rispondeva mentendo. Mia madre era stata correttrice di bozze per una casa editrice tedesca. Dato che prima di rientrare a Berlino nel 1961 era stata all'estero, venne considerata un elemento non affidabile e non le fu consentito di riprendere la sua professione. Per diversi anni la misero a fare la guardia notturna, finché, come si usava a dire nella DDR, non dimostrasse allo Stato di essere stata punita abbastanza e di avere il diritto a riprendere il suo normale lavoro. A quel punto mia madre ha fatto ancora diverse qualifiche studiando psicologia e iniziando a lavorare, negli anni 70, come psicologa. Grazie ai molti traslochi fatti per seguire mia madre, che voleva a tutti i costi tornare a fare il suo mestiere, ho avuto la fortuna, nonostante provenissi da una famiglia di intellettuali, di poter frequentare la scuola superiore. Non era una cosa comune. Solitamente chi proveniva dalla sfera intellettuale veniva messo in secondo piano. La corsia preferenziale spettava ai lavoratori e ai contadini. Io ho avuto la possibilità di fare la maturità e di studiare lingue. Non fu una mia decisione. Non si poteva dire io voglio studiare medicina o, come nel mio caso, storia dell'arte. Venivano assegnati dei posti di studio, si veniva indirizzati. A me raccomandarono di studiare le lingue. E così ho fatto.
Wir empfehlen dir Sprachen zu studieren und das habe ich dann gemacht, ja.
La parità della donna e la sua inclusione nella vita professionale ed economica del paese era uno degli scopi ufficiali della politica sociale della DDR dalla sua fondazione nel 1949. Nella DDR le donne lavoravano, erano economicamente indipendenti e potevano contare su infrastrutture di cura per i loro figli. Ma non è tutto oro ciò che luccica. È famosa questa canzone della DDR, Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, in cui una bambina racconta la sua giornata sola a casa, sin dalle prime ore del mattino. Quando mamma va al lavoro presto, resto a casa da sola. Mi metto il grembiule e passo la scopa in cucina.
Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause. Ich binde eine Schürze und feg die Stube aus.
Ich hatte ein kleines Kind und für mich stand von Anfang an fest, wenn ich ein Kind habe in diesem Staat.
Avevo un bimbo piccolo e per me fu chiaro dall'inizio: non darò mio figlio allo Stato. In nessun caso lo affiderò all'educazione socialista. Devo dire che fui una delle poche donne a dire apertamente che volevo stare a casa con mio figlio. Per fortuna, alla fine degli anni Ottanta, la situazione non era così estrema come nei decenni precedenti, quando le donne venivano insultate perché volevano stare a casa con i loro figli e venivano chiamate parassite. Negli anni 50 e 60 c'era stata una forte pressione per convincere le donne a lasciare i bambini nelle strutture pubbliche. In questo modo lo Stato poteva iniziare quanto prima ad inculcare le sue rappresentazioni ideologiche. Degli anni 60 e 70 esistono molte raccomandazioni per i genitori del tipo: affidate l'educazione dei vostri figli e delle educatrici esperte che sanno come crescerli bene. Mentre le madri non la passavano liscia. Le madri che restano a casa con i loro figli vogliono crescere degli individualisti, dei bambini asociali. Insomma, per me era chiaro che non avrei mai affidato mio figlio a questo sistema. Avevo visto uscire di casa le donne alle 6 del mattino con in braccio i loro bimbi ancora sonnati, che spesso piangevano per la lunga strada che li portava all'asilo. Una volta lasciati nelle mani delle educatrici, le mamme fuggivano al lavoro. Alla sera invece dovevano correre a far la spesa, cosa non facile perché a quell'ora molte cose non si trovavano più. E allora dovevano correre da un negozio all'altro. Era tutto molto faticoso. Io non volevo questa vita per me e per mio figlio. Volevo che crescesse libero. Per fortuna, dopo poco tempo cadde il muro.
Il giorno in cui cadde il muro, il 9 novembre del 1989, Anna Kaminski era a Lipsia e sulle prime non si accorse di nulla.
Am 9. November selber war ich in Leipzig. Ich hab's verschlafen.
Il 9 novembre mi trovavo a Lipsia con mio figlio. In camera non avevamo telefono, radio o televisione. Così mi sono persa l'apertura delle frontiere. Il giorno dopo, ignara, sono andata in questa azienda. In giro non c'era nessuno. Ma questo non mi ha allarmata. Spesso accadeva che c'erano delle riunioni improvvise e io dovevo aspettare anche alcune ore. Poi a un tratto comparve qualcuno. «Cosa ci fai qui? Perché non sei a Berlino?» «Di cosa parli?» dissi io. «Hanno aperto il muro!» Ho pensato che mi stesse prendendo in giro. Mi chiedevo se la sua era una provocazione per vedere la mia reazione, magari per testare quanto ero nemica dello Stato. Per non sbagliare dissi solo «Ah, ah, ah, certo, hanno aperto il muro!» Ma lui infine mi disse «Credimi!» Hanno aperto il muro. Sono tutti a Berlino. Qui non c'è nessuno.
Also der sagte dann auch: Glaub mir, die Mauer ist offen. Die sind alle in Berlin. Hier ist niemand.
Da lì in avanti fu tutto un altro mondo. Il sistema DDR si schiantò al suolo come il suo muro. Ma insieme alle grandi opportunità che si aprirono, si fece largo tra la gente anche una grande insicurezza.
Nach dem Mauerfall stellte man, also ich war ja dadurch, dass ich sowieso auch vorher nicht in diesen Strukturen gearbeitet hatte.
In seguito alla caduta del muro, molte cose cambiarono. Soprattutto per chi era stato abituato a lavorare in certe strutture e che lo Stato provvedesse a tutto. Per me era diverso. Da tempo ero fuori dal sistema e volevo contare soltanto sulle mie forze, per cui questa nuova esperienza, a differenza di molte altre persone della DDR, non mi sconvolse. Ciò che abbiamo vissuto è stata una caduta dell'autorità di molte istituzioni. Autorità che nella DDR si traduceva con violenza. All'improvviso avevano perso il monopolio. Se ne parla in uno straordinario libro pubblicato dall'editore Lynx, Il meraviglioso anno dell'anarchia, che racconta come da un lato sia stata liberata la creatività, dall'altra si è creata una grande insicurezza, sollevando in molti la domanda: e adesso cosa succede?
Und diese Anarchie hat natürlich, also einerseits hat die sehr viel Kreativität freigesetzt, andererseits hat die aber auch zu einer unglaublichen Verunsicherung geführt. Was passiert jetzt?
Torniamo per un attimo alle donne della DDR, perché oggi in Germania se ne parla molto sui giornali, nei dibattiti pubblici e sul tema sono stati scritti diversi libri. Uno lo ha scritto anche lei, Frauen in der DDR, donne nella DDR. Perché tornarne a parlare e qual è la sua posizione in merito, signora Kaminski?
Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, warum Frauen aus der DDR so ein Dauerbrenner-Thema sind.
Devo dire che anch'io mi sono stupita di come il tema delle donne della DDR sia tornato a essere attuale. Ursula von der Leyen, nominata nel 2008 ministra della famiglia, si è impegnata molto affinché tutti i bambini avessero diritto ad un'infrastruttura pubblica. Non era stato così scontato in passato nella vecchia Repubblica Federale Tedesca e nemmeno nella Germania riunificata. Le donne, a differenza della DDR, non venivano considerate una forza lavoro necessaria. Nella DDR, le donne erano l'unica forza lavoro di riserva. Diciamo delle retrovie. E lo dico con una certa ironia. L'unico interesse che la SED aveva per le donne era che andassero a lavorare. Ma alla politica o nei posti di comando loro non avevano accesso. Anzi, la Stasi riteneva le donne poco affidabili e tendenti alla cospirazione. Il 2008 è stato anche l'inizio della crisi finanziaria e si stabilì che in Germania, a causa del cambiamento demografico, mancasse la forza lavoro. Da qui hanno preso il via le campagne che fino al 2010 hanno mirato ad incoraggiare le donne a lavorare, dicendo loro che ce l'avrebbero fatta conciliare lavoro e famiglia grazie alle politiche familiari di Ursula von der Leyen. In tutte queste discussioni tornava sempre a galla l'esempio della DDR. Quanto stavano bene le donne allora. Non voglio dire che questo mi abbia fatto arrabbiare. Semplicemente mi sono detta: non sapete quello che dite.
Und es hatte mich, ja, ich will nicht sagen geärgert, aber wo ich dachte, Leute, ihr wisst doch gar nicht, wovon ihr redet.
Con un approccio diverso si sono occupati della questione anche i giornalisti tedeschi Tania Brandes e Markus Decker. Nel loro libro, uscito per l'editore Lynx, Ostfrauen verändern die Republik. Le donne dell'Est trasformano la Repubblica. Come è nato questo libro, ce lo racconta il giornalista.
Die Idee zu dem Buch ist entstanden im Frühjahr 2017.
L'idea di scrivere questo libro è nata nella primavera del 2017, un paio di mesi prima delle elezioni del Parlamento, perché era chiaro che ci sarebbero state quattro candidate donna e che tutte erano originarie della Germania dell'Est. Angela Merkel per la CDU, Katrin Göring-Eckardt per i Verdi, Sarah Wagenknecht per il partito di sinistra e Frauke Petri per la AfD, che poi ha lasciato per problemi interni al partito. Ne rimanevano dunque tre, tutte candidate capolista dei rispettivi partiti.
Aber trotzdem sind drei ostdeutsche Frauen als Spitzenkandidatinnen übrig geblieben und es hätten auch vier werden können.
Partendo da qui, i due scrittori raccontano che le donne nella DDR lavoravano di più di quelle dell'Ovest, che la rete di asili e strutture per l'infanzia funzionavano meglio, permettendo alle donne e anche agli uomini di sviluppare un'altra considerazione dei ruoli e una maggiore autostima. Elementi questi che le donne dopo il 1989 hanno saputo sfruttare bene, sia in ambito politico, economico e sociale. Ma se consideriamo anche il punto di vista di chi c'era, di chi ha vissuto nella DDR, e pensiamo in particolare alla testimonianza di Anna Kaminski, dovremmo dire forse che si trattava di un'emancipazione a metà.
Sì, è stata un'emancipazione parziale, perché da un lato le donne lavoravano, dall'altro dovevano anche occuparsi della casa e dell'accudimento dei figli. In confronto agli uomini, le donne nella DDR lavoravano 30-35 ore in più, e questo senza avere un'influenza politica. Erano economicamente indipendenti e chiedere il divorzio era più facile, infatti divorziavano più spesso rispetto alle donne dell'Ovest. Dopo il 1989 la situazione è cambiata e la percentuale dei divorzi si è dimezzata, perché l'indipendenza economica non era più un fatto scontato per tutte e molte donne si sono ritrovate senza un lavoro, con la paura di non riuscire più ad imporsi economicamente, rimanendo, nonostante le divergenze, con i loro uomini. Non solo la percentuale dei divorzi era più alta nella DDR, anche quella degli aborti, perché diversamente dalla Repubblica Federale, dove il diritto in materia era molto più severo, abortire era consentito dalla legge.
In der DDR straffrei abtreiben konnte, während das Abtreibungsrecht in der alten Bundesrepublik sehr viel strenger war.
Poi, con la caduta del muro e la riunificazione delle due Germanie, le cose sono cambiate.
Le donne dell'Est sono rimaste senza lavoro, hanno fatto meno figli e insieme alla percentuale delle nascite è diminuita anche quella degli aborti. A causa della disoccupazione allora è diminuita anche la partecipazione sociale e politica. Le cose però nel corso degli ultimi 30 anni sono molto migliorate. Oggi troviamo molte donne dell'Est in posizioni di responsabilità, guadagnano di più delle donne dell'Ovest, in parte anche di più dei loro rispettivi uomini. Tutto considerato, la condizione delle donne dell'Est in Germania è molto buona.
Insofern ist die Situation der Frauen in Ostdeutschland heute ganz gut.
Le donne sono state anche quelle che si sono adattate più velocemente e non hanno avuto paura di trasferirsi e di rimettersi in gioco.
Es sind 17 Jahre lang hintereinander mehr Frauen aus Ostdeutschland weggegangen als Männer.
Per 17 anni di fila sono state in numero maggiore le donne rispetto agli uomini a lasciare la Germania dell'Est. Dal 1990 ad oggi sono 5 milioni le persone che se ne sono andate e di questi il numero maggiore è rappresentato dalle donne. Naturalmente questo esodo di massa ha avuto conseguenze negative per la Germania dell'Est, in particolare nelle regioni rurali, dove ci sono paesi con un numero di uomini 3 volte superiore a quello delle donne e non giova l'equilibrio sociale. Gli uomini che rimangono sono spesso frustrati, mentre la vita delle donne che sono andate nella Germania dell'Ovest ha avuto dei risvolti positivi. Andando via, le donne hanno contribuito a diffondere la loro concezione della suddivisione dei ruoli e la loro idea di emancipazione, influendo non poco sulla vita politica e sociale della Germania e sui posti di responsabilità.
An der Spitze, in Führungsposition, in der Politik zum Beispiel, sondern auch sozusagen an der gesellschaftlichen Basis, wenn man das so sagen kann.
I due giornalisti nel loro libro raccolgono anche i ritratti di donne dell'Est che di fatto hanno contribuito a promuovere una maggiore parità e uguaglianza tra donne e uomini nella Germania dopo la Wende. Una su tutte è la cancelliera Angela Merkel.
Am Anfang war sie keine Feministin oder hat sich zumindest nicht als solche gezeigt.
All'inizio Angela Merkel non era una femminista e non si è neanche mostrata tale. Per molto tempo non si è nemmeno impegnata politicamente a favore delle donne dell'Est. Poi, a sorpresa, ha chiamato Ursula von der Leyen come ministra della famiglia, una donna dell'Ovest, che per essere della CDU aveva un'idea molto progressista delle politiche familiari. Ora, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, da quando ha annunciato che si dimetterà da cancelliera, Angela Merkel si è dimostrata essere femminista. Ha iniziato a dire che nel suo partito ci vogliono più donne, che ci vuole parità in Parlamento. Insomma, in qualche modo ha recuperato il tempo perso. Forse ora si sente più libera, non deve più preoccuparsi delle posizioni del suo partito che è abbastanza conservatore. O forse ha iniziato a pensarla diversamente rispetto a 20 anni fa. A proposito del tema delle quote rosa, negli anni Ottanta molte donne dell'Est, reduci dalla loro esperienza nella DDR, dicevano che le quote rosa non servono per imporsi. Oggi molte sostengono il contrario. Una di queste è Angela Merkel.
Heute sagen viele, naja, wir brauchen die Quote doch, weil ohne Quote funktioniert es nicht. Und Angela Merkel ist eine davon.
La cancelliera tedesca ha annunciato che allo scadere del suo mandato nel 2021 si ritirerà dalla scena politica. Intanto lascia un'eredità importante nell'aprire la strada della sua successione ad un'altra donna, Annegret Kramp-Karrenbauer, che da 2018 è la nuova segretaria generale della CDU. Ampliando poi lo sguardo sulla complessiva scena politica tedesca, vediamo anche aprirsi nuovi scenari. E preoccupa in particolare l'ascesa del partito dell'AfD, Alternativa per la Germania, nei paesi dell'ex Germania dell'Est. Ma in questo caso il voto delle donne può fare la differenza. Sentiamo perché.
Ja, in gewisser Weise schon. Also die Untersuchungen zeigen ja, dass die AfD vor allen Dingen von Männern gewählt wird.
In un certo qual modo è così. Gli studi dimostrano che a votare l'AfD sono soprattutto gli uomini. Anche in altri paesi i partiti populisti di destra vengono votati in larga parte dagli uomini. In questo senso le donne, che emotivamente si lasciano coinvolgere meno, non si aspettano niente di buono da questi populisti di destra e rappresentano per questo una certa sicurezza nei confronti di un eventuale rollback. I populisti di destra continuano a dire che difendono gli interessi delle donne, ma in genere lo fanno solo quando si tratta di strumentalizzarle contro i musulmani attraverso l'immagine della donna musulmana, altrimenti con il tema dell'emancipazione hanno poco che spartire. Molte donne lo sanno e per questo non votano AfD.
Ja, ich denke, viele Frauen wissen das und wählen unter anderem deswegen nicht die AfD.